Allora, cari amici, abbiamo la gioia di avere con noi in questo viaggio di ritorno il Santo Padre Francesco. È stato così gentile da darci un buon tempo ampio per fare con noi un bilancio del viaggio e rispondere con totale libertà alle vostre domande. Io do a lui la parola per una piccola introduzione e poi dopo cominciamo con la lista di quelli che si sono iscritti a parlare e li prendiamo un po' dalle diversi gruppi nazionali e linguistici. Allora, a lei, Santità, la parola per l'inizio.
Buonasera e grazie tante. Io sono contento. È stato un viaggio bello. Spiritualmente mi ha fatto bene. Sono stanco, abbastanza, ma col cuore allegre sto bene, bene. Mi ha fatto bene spiritualmente. Trovare la gente fa bene, perché il Signore lavora in ognuno di noi, lavora nel cuore, e la ricchezza del Signore è tanta che sempre possiamo ricevere tante cose belle delle altre, e questo a me mi fa bene come un primo bilancio. Poi direi che la bontà, il cuore del popolo brasileiro è grande, è vero, è grande. Ma è un popolo tanto amabile, ma un popolo che ama la festa, anche nella sofferenza sempre trova una strada per cercare il bene in alcuna parte, e questo fa bene. Un popolo allegre, un popolo ha sofferto tanto, è contagiosa l'allegria dei brasiliani, è contagiosa, e ha un grande cuore questo popolo. Poi dirò degli organizzatori, tanto da parte nostra come da parte dei brasiliani, ma io ho sentito che mi trovavo davanti a un computer, no? Quel computer incarnato. Ma davvero, era tutto cronometrato, no? Ma bella. Poi abbiamo avuto problemi con le ipotesi di sicurezza, ma la sicurezza di qua, la sicurezza di là, non c'è stato un incidente in tutto Rio de Janeiro in questi giorni, e tutto era spontaneo. Con meno sicurezza io ho potuto stare con la gente, abbracciarli, salutarli, senza macchine blindate, e la sicurezza di fidarsi di un popolo. Davvero che sempre c'è il pericolo che sia un pazzo, sì, che sia un pazzo che faccia qualcosa, ma anche c'è il Signore, ma fare uno spazio di blindaggio fra il vescovo e il popolo è una pazzia, e io preferisco questa pazzia fuori e avere il rischio dell'altra pazzia. Questa pazzia fuori, la vicinanza ci fa bene a tutti. Poi l'organizzazione della giornata, non questa precisa, ma tutto, la parte artistica, la parte religiosa, la parte catechetica, la parte liturgica, ma è stato bellissimo. E anche loro hanno una capacità di esprimersi nell'arte, no? Ieri, per esempio, hanno fatto cose bellissime, bellissime. Poi Aparecida per me è un'esperienza religiosa forte, perché ricordo la quinta conferenza, io sono andato là a pregare. Io volevo andarmene solo, un po' di nascosto, ma c'era una folla impressionante. Ma non era possibile, quello lo sapevo prima di arrivare, no? E abbiamo pregato, no? E non so, sì, una cosa, ma anche da voi, no? E il lavoro vostro è stato, mi dicono, io non ho letto giornali in questi giorni, non avevo tempo, non ho visto TV, niente, ma mi dicono che è stato un lavoro buono, buono, buono. E grazie per la collaborazione che voi avete dato a questo. E poi il numero di giovani, no? Oggi io non posso crederlo, ma oggi il governatore parlava di 3 milioni, no? Non posso crederlo. Ma dall'altare, quello è vero, non so se voi, qualcuno di voi siete stato all'altare, dall'altare alla fine era tutta la spiaggia piena fino alla curva, più dei 4 chilometri, no? Tanti giovani. Ah, e dicono, mi hanno detto Monsignor Tempesta, che erano di 178 paesi, 178. Anche il vicepresidente mi ha detto questo numero, quello è sicuro, è importante, forte.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille, Santità. Allora, adesso passiamo ad una persona dei rappresentanti del gruppo italiano e abbiamo uno che lei conosce bene, Andrea Tornielli, che viene a farle una domanda a nome del gruppo italiano.
Santo Padre, a me una domanda un po' forse indiscreta. Ha fatto il giro del mondo la fotografia, quando siamo partiti, di lei che sale la scaletta dell'aereo portando una borsa nera, e ci sono stati articoli in tutto il mondo che hanno commentato questa novità, e sì, del Papa che sale, non accadeva, diciamo, che il Papa salisse col suo bagaglio a mano. Allora ci sono state anche ipotesi su che cosa contenesse la borsa nera. Allora le mie domande sono: uno, perché ha portato lei la sua borsa nera, non l'ha portato un collaboratore, e due, se può dirci che cosa c'era dentro. Grazie.
Non c'era la chiave della bomba atomica, no?
Ma la portavo perché sempre l'ho fatto così. Io quando viaggio porto la... E dentro cosa c'è? C'è il rasoio, c'è il breviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere, ho portato uno su Santa Teresina, io sono devoto, ma io sempre andato con la borsa quando viaggio, è normale, ma dobbiamo essere normali, ma è un po' strano per me quello che tu mi dici, che ha fatto il giro al mondo quella foto, no? Ma dobbiamo abituarci ad essere normali, la normalità della vita. Non so, Andrea, se ti ho risposto a quello. Grazie.
Allora adesso diamo la parola a una rappresentante di lingua portoghese, Aura Miguel, che è qui presente di Radio Renascenza.
Santità, volevo chiedere perché lei chiede così insistentemente che si preghi per lei? Non è normale, così abituale, ascoltare un Papa chiedere così tanto di pregare per lei?
Io sempre ho chiesto questo. Quando era prete lo chiedevo, ma non tanto frequentemente. Ma ho cominciato a chiederlo con certa frequenza nel lavoro di vescovo, no? Perché io sento che se il Signore non aiuta in questo lavoro di aiutare a andare avanti al popolo di Dio, uno non può. Io davvero, io mi sento con tanti limiti, con tanti problemi, anche peccatore, quello sapete, e devo chiedere quello, no? Ma mi viene da dentro, è come anche alla Madonna, le chiedo che lei preghi per me, perché al Signore. Ma è un'abitudine, ma un'abitudine che mi viene dal cuore, anche della necessità che ho per il mio lavoro, no? Io sento che devo chiedere, non so.
E adesso passiamo al gruppo di lingua inglese e diamo la parola al nostro collega Pullella, che è qui davanti, di Reuters.
Santità, grazie per la disponibilità a nome del gruppo inglese. Il collega Lara ha già chiesto una domanda che noi volevamo fare, quindi proseguo un po' su quelle linee lì, poco però. Lei, nella ricerca di fare questi cambiamenti, lei mi ricordo che ha detto al gruppo di America Latina che ci sono tanti santi che lavorano in Vaticano, ma anche persone che non sono un po' meno santi, no? Allora, lei ha trovato resistenza a questo suo desiderio di cambiare le cose in Vaticano? Ha trovato resistenza? La seconda domanda è: lei vive in un modo molto austero, è rimasta a Santa Marta, eccetera. Lei vuole che i suoi collaboratori, anche i cardinali, seguano questo esempio e forse vivono in comunità, o è una cosa solo per lei?
I cambiamenti vengono anche di due vertenti: quello che i cardinali abbiamo chiesto e quello che viene della mia personalità. Lei parlava che io sono rimasto a Santa Marta, ma io non potrei vivere da solo nel palazzo, e non è lussoso, l'appartamento pontificio non è tanto lussoso, è largo, è grande, ma non è lussoso, ma io non posso vivere da solo, no? O con un piccolo gruppetto, ho bisogno di gente, trovare gente, parlare con gente, E per questo quando i ragazzi delle scuole gesuite mi hanno fatto la domanda, è perché lei è per austerità, per povertà, tutti, no, per motivi psichiatrici, semplicemente, perché psicologicamente non posso, no? E ognuno deve portare avanti la sua vita con il suo modo di vivere, di essere. I cardinali che lavorano in curia, ma non vivono da ricchi e da fastosi, vivono in un appartamentino, sono austeri loro, sono austeri. Quelli che conosco, questi appartamenti che l'APSA dà ai cardinali, no? Poi c'è un'altra cosa che volevo dire, ognuno deve vivere come il Signore le chiede di vivere, ma l'austerità, un'austerità generale, credo che è necessaria per tutti quelli che lavoriamo nel servizio della Chiesa. Ci sono tante sfumature sulle austerità, che ognuno deve cercare il suo cammino. Rispetto ai santi, questo è vero, ce ne sono santi in curia, cardinali, preti, vescovi, suore, laici, ma gente che prega, gente che lavora tanto e anche che va dai poveri di nascosto, no? Io so di alcuni che si preoccupano di dare da mangiare ai poveri o poi il tempo libero vanno a fare ministero in una chiesa o un'altra, sono preti. Ci sono santi in curia e anche c'è qualcuno che non è tanto santo, no? E questi sono quelli che fanno più rumore, no? Voi sapete che fa più rumore un arbore che cade che no una foresta che cresce. E quello a me fa dolore quando ce ne sono queste cose, no? Ma ci sono alcuni che danno scandalo, alcuni. Noi abbiamo questo Monsignore in galera, credo che ancora prosegue in galera, e non è andato in galera perché si assomigliava alla Beata Imelda, precisamente, no? Non era un beato, no? Sono scandali quelli, fanno male. Una cosa che, questo mai l'ho detto, ma me ne sono accorto, credo che la curia è un poco calata del livello che aveva un tempo di quelli vecchi curiali, il profilo del vecchio curiale, fedele, che faceva il suo lavoro, che abbiamo bisogno di queste persone, credo ci sono, ma non sono tanti come in un tempo. Il profilo del vecchio curiale, io dirò così, no? Quello dobbiamo avere di più di questi. Qualche cosa, stop resistenza. Ma se c'è resistenza, ancora io non l'ho vista. È vero che non ho fatto tante cose, no? Ma si può parlare? Io sì, ho trovato aiuto e anche ho trovato gente leale. Per esempio, a me piace quando una persona mi dice io non sono d'accordo. E questo l'ho trovato, ma questo non lo vedo, non sono d'accordo, io lo dico, lei faccia. Questo è un vero collaboratore, e questo l'ho trovato in curia, e questo è buono. Ma quando sono quelli che dicono ah che bello, che bello, che bello, e poi dicono il contrario, d'altra parte ancora non me ne sono accorto, forse siano alcuni, ma non me ne sono accorto, di resistenza. Ma in 4 mesi non si può trovare tanto.
Allora, ritorniamo al gruppo spagnolo, Dario Menor, scusate, Isoar che l'abbiamo già convocato, così abbiamo uno del gruppo francese, e poi Dario Menor.
Buongiorno, buongiorno Santità, a nome dei colleghi di lingua francese del volo siamo 9 su questo volo, per un papa che non vuole fare intervista veramente gli siamo grati. Lei ha chiamato, lei dal 13 marzo già si presenta come il vescovo di Roma con una grandissima, fortissima insistenza, quindi vorremmo capire qual è il senso profondo di questa insistenza, se per caso più che la collegialità si parla anche forse di ecumenismo per caso e di essere prima inter pares della Chiesa. Grazie.
Sì, questo non si deve andare più avanti di quello che si dice. Il Papa è vescovo di Roma, e perché è vescovo di Roma e successore di Pietro, vicario del Cristo, no? Sono altri titoli, no? Ma il primo titolo è vescovo di Roma e di lì viene tutto. Parlare, ma pensare che questo vuol dire essere primo inter pares, no, quello no, non è conseguente di questo. Semplicemente è il titolo primo del Papa, no? Vescovo di Roma, ma anche ce ne sono gli altri. Credo lei ha detto qualcosa di ecumenismo, ma credo anche questo favorisce un po' l'ecumenismo, no? Ma soltanto questo.
Allora, Dario Menor, della Razón, della Spagna.
Santiago, una domanda una pregunta sobre sus sentimientos. Comentó hace unas semanas aquel niño que le preguntó que cómo se sentía y si alguno se podía imaginar cómo se podía ser papa y si lo podía desear, ya que había que estar loco para ello. Después de su primera experiencia multitudinaria, como han sido estos días en Río, si nos puede contar cómo se siente siendo papa, si es un trabajo duro, si es feliz siéndolo y si además también de alguna manera ha acrecentado su fe o por el contrario le han tenido alguna duda.
Ser obispo, fare il lavoro di vescovo è una cosa bella, è bella. Il problema è quando uno cerca quel lavoro e quello non è tanto bello. Quello non è del Signore, ma quando il Signore chiama a un prete a diventare vescovo, quello è bello. C'è sempre il pericolo di pensarsi un po' superiore agli altri, non come gli altri, un po' principe. Sono pericoli e peccati, no? Ma il lavoro del vescovo è bello, è aiutare i fratelli ad andare avanti. Il vescovo davanti ai fedeli per segnalare la strada, il vescovo in mezzo ai fedeli per aiutare alla comunione, il vescovo dietro ai fedeli, perché i fedeli tante volte hanno il fiuto della strada, e il vescovo deve essere così. E la domanda diceva se a me piaceva. A me piace fare il vescovo, piace. A Buenos Aires era tanto felice, sono stato felice, è vero, Signore mi ha assistito in quello, ma come prete sono stato felice e come vescovo sono stato felice. In questo senso dico piace anche quando il Signore ti mette lì. Se tu fai quello che il Signore vuole, sei felice. E questo è il mio sentimento, quello che sento.
Adesso un altro del gruppo italiano è Salvatore Mazza di Avvenire.
Noi abbiamo visto in questi giorni, l'abbiamo vista piena di energie anche a sera tardi, la stiamo vedendo adesso con l'aereo che balla, che sta tranquillamente in piedi senza un attimo di esitazione. Volevamo chiederle, si parla molto di prossimi viaggi, si parla dell'Asia, del Gerusalemme, dell'Argentina. Lei ha già un calendario più o meno definito per il prossimo anno oppure è ancora tutto da vedere?
Definito non c'è niente. Ma posso dire qualcosa che ci sono pensando, si pensano. Ma è definito, scusi, 22 settembre a Cagliari, poi 4 ottobre a Assisi. In mente, dentro Italia, io vorrei andare a trovare i miei una giornata, andare con un aereo al mattino e tornare con l'altro, perché loro, poverino, mi chiamano e abbiamo un buon rapporto, no? Ma aspetta un giorno. Fuori d'Italia, Patriarca Bartolomeo I vuol fare un incontro per commemorare i 50 anni di Atenagoras e Paolo VI a Gerusalemme. Anche il governo israeliano ha fatto un invito speciale per andare a Gerusalemme. Credo che il governo dell'autorità palestina lo stesso. Questo si sta pensando, quello non si sa bene se si va o non si va. Poi in America Latina credo che non c'è possibilità di tornare perché Papa latinoamericano, primo viaggio in America Latina, arrivederci. Dobbiamo aspettare un po'. Credo che si può andare all'Asia, ma questo è tutto nell'area, no? Ho avuto un invito per andare allo Sri Lanka e anche le Filippine, ma all'Asia si deve andare, no? Perché Papa Benedetto non ha avuto tempo di andare all'Asia, no? anche importante, poi lui è andato all'Australia e poi Europa, America, ma l'Asia. Andare in Argentina in questo momento io credo che si può aspettare un po', perché tutti questi viaggi hanno una certa priorità. Io volevo andare a Costantinopoli il 30 settembre per fare la visita a Bartolomeo I, ma non è possibile. Non è possibile per l'agenda mia, no? E se ci troviamo lo faremo a Gerusalemme.
La mia domanda è, quando si è incontrato con i ragazzi argentini giovani, lei, un po' scherzando, forse un po' seriamente, gli ha detto che lei pure qualche volta si sente ingabbiato. Volevamo sapere a che cosa si riferiva esattamente.
Lei sa quante volte ho avuto voglia di andare per le strade di Roma, perché a me piaceva andare per la strada, piaceva tanto, in questo senso mi sento un po' gabbiato, ma questo devo dirlo perché sono tanto buono in queste della Gendarmeria Vaticana, sono buoni, le sono riconoscenti. Adesso mi lasciano fare qualcosa in più, io credo. Ma loro, il suo dovere è custodire la sicurezza, no? Ingabbiato in quel senso, a me piacerebbe andare per la strada, ma capisco che non è possibile, lo capisco. In quel senso l'ho detto, perché la mia abitudine era, come diciamo noi in Buenos Aires, io ero un prete callejero.
Allora, adesso chiamiamo di nuovo un brasiliano, c'è Marcio Campos, e chiedo anche a Genois di avvicinarsi per il prossimo turno.
Domandavo il tempo perché devono servire la cena, ma avete fame voi? Speriamo un po'.
Sua benção, Santo Padre. Quero dizer para o senhor, quando o senhor sentir saudade do Brasil, do povo brasileiro alegre, abrace a bandeira que eu entreguei para o senhor, tá? Quero dizer também, agradecer meus colegas do diário Folha de São Paulo, Estado, O Globo e Veja, por estar aqui representando com uma pergunta. Santo Padre, é difícil acompanhar um Papa, muito difícil, estamos todos cansados e o senhor está bem, estamos cansados. Em Brasil, a Igreja Católica tem perdido fieles com os anos. O movimento Renovação Carismática é uma possibilidade de evitar que os fieles procurem a igreja pentecostal, outras igrejas pentecostais? Muito obrigado pela sua presença e obrigado por estar no seu voo.
Mas é vero quello che lei dice del calo dei fedeli, è vero. Ma sono statistiche. Abbiamo parlato con i vescovi brasiliani sul problema in una riunione che abbiamo avuto ieri. Lui domandava sul movimento di rinnovamento del carismatico, no? Ma io vi dico una cosa. Negli anni, alla fine del 70, all'inizio dell'80, io non li potevo vedere. Una volta, parlando su di loro, avevo detto questa frase: questo, no? Questi confondono una celebrazione liturgica con una scuola do samba. Questo l'ho detto io, mi sono pentito. Poi ho conosciuto meglio, anche è vero che il movimento con buoni assessori è andato su una bella strada. E adesso credo che questo movimento fa tanto bene alla Chiesa in generale. A Buenos Aires io le riunivo spesso e una volta all'anno facevo una messa con tutti loro in cattedrale. Io li ho favorito sempre quando io mi sono convertito, quando io ho visto il bene che facevano. Perché in questo momento della Chiesa, e qui allargo un po' la risposta, credo che i movimenti sono necessari, ma i movimenti sono una grazia dello spirito. Ma come si può reggere un movimento che è tanto libero, ma la Chiesa anche è libera, lo Spirito Santo fa quello che vuole, poi lui fa il lavoro dell'armonia, no? E lui, ma credo che i movimenti sono una grazia, quelli movimenti che hanno lo spirito della Chiesa. Per questo credo che il movimento della rinnovazione carismatica non solo serve per evitare che alcuni passino alle confessioni pentecostali, ma no, serve alla Chiesa stessa, ci rinnova, e ognuno cerca suo movimento secondo il suo carisma, dove lo porta lo spirito. Non so se...
Allora, grazie, mi pare che più di così non si poteva fare. Abbiamo fino abusato del Papa, che ci ha detto che era già un po' stanco, e gli auguriamo adesso di riposarsi un poco.
Grazie a voi, buonanotte, buon viaggio e buon riposo. E arrivederci presto.